Bene, come annunciato, inizia lo spazio quindicinale di Radio Africa.
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Noi entriamo subito nel merito direttamente dello spazio di oggi, 23 dicembre. Volevamo iniziare parlando del Sudan, delle nuove proteste contro il governo. Perché il Sudan? Perché sono 2 anni dalla caduta di Bashir, dalle proteste di 2 anni fa.
Sì, diciamo che era il 19 dicembre 2018, centinaia di sudanesi hanno cominciato a manifestare in varie città del paese dopo la decisione del governo di triplicare il prezzo del pane in piena crisi economica. Poi questo movimento si è trasformato in una rivolta che ha battuto l'11 aprile 2019 alla destituzione da parte dell'esercito del presidente Omar al-Bashir dopo 30 anni di potere continuato. E i sudanesi si sono ritrovati in piazza frustrati dall'assenza di un cambiamento nella loro vita quotidiana, migliaia di manifestanti che reclamavano giustizia e che hanno sfilato sabato scorso in diverse città del Sudan, appunto durante il secondo anniversario di questa rivolta, e dopo aver bruciato pneumatici, provocando alte nuvole di fumo nero a El Sahafa, che è un quartiere a sud di Khartoum, i manifestanti sono diretti verso il palazzo presidenziale scandendo slogan tipo giustizia oppure Tascut Bas, che vuol dire la caduta, il punto finale. Loro volevano insomma che cadesse anche questo governo di transizione, e alcuni sventolavano le bandiere sudanesi, altri invece delle foto dei martiri che sono stati uccisi durante le manifestazioni del 2019. E le parole d'ordine della rivoluzione che venivano scandite erano le stesse che poi erano state scandite all'inizio delle rivoluzioni arabe, perché proprio in questi giorni insomma cade anche l'anniversario dell'inizio di quel processo che viene definito come
la primavera
araba, che poi ha portato ad esiti molto diversi. Gli slogan erano quelli: il popolo vuole la caduta del regime. E dopo che c'è stato agosto scorso un accordo tra i militari che hanno preso il potere al posto di Bashir e i dirigenti della contestazione, il paese adesso è diretto da un governo di transizione con un primo ministro civile e un consiglio di sovranità composto da civili e da militari. Però questa situazione un po' ibrida non ha per il momento portato a dei cambiamenti sostanziali nella vita quotidiana dei sudanesi. All'aeroporto di Khartoum c'era la foto del primo ministro, si chiama Abdallah Hamdok, con una croce sopra e con lo slogan Eral Vattene. E quindi la gente è scesa in piazza perché non è soddisfatta di questo governo, delle domande che fa riguardo alla situazione economica, che è gravissima, e anche riguardo alla giustizia. E nonostante l'annuncio da parte degli Stati Uniti del ritiro ufficiale del Sudan dalla lista nera americana di paesi che sostenevano il terrorismo, in cambio c'è stato un riconoscimento controverso di Israele,
certo,
la crisi socio-economica comunque persiste, accentuata peraltro anche dalla situazione della pandemia. C'è un'inflazione galoppante, un debito pubblico colossale che equivale quasi al doppio del prodotto interno lordo, e quindi c'è stato anche le manifestazioni sono state anche per richiedere che i responsabili della repressione, soprattutto quelle durante le manifestazioni del 2019, fossero in qualche maniera condannati, mentre invece c'è una totale impunità da parte delle forze di repressione. Il procuratore generale infatti ha impedito alle forze di sicurezza di sparare e di utilizzare granate lacrimogene durante le manifestazioni, però nonostante questo, durante queste manifestazioni la polizia ha fatto uso comunque di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che a centinaia si erano riuniti davanti al palazzo presidenziale. E quindi c'è un messaggio molto chiaro che insomma questa piazza rivolge alla classe politica e al governo, perché loro sì in questo momento hanno il potere, ma le piazze hanno il potere della mobilitazione. Le manifestazioni peraltro non sono state solamente a Khartoum, ma sono state anche a Madani, a Port Sudan, anche in quella zona che si chiama Kassala, all'est del paese, che in questo momento sta accogliendo decine di migliaia di rifugiati etiopi che scappano dalla guerra nel Tigray. E quindi le relazioni tra i militari civili insomma in qualche modo si stanno degradando, e chiaramente tutta questa situazione suscita una certa inquietudine. Il primo ministro ha rinnovato le critiche piuttosto insomma graffianti contro l'esercito e i servizi di sicurezza, definendo inaccettabile il fatto che l'esercito abbia un potere così forte anche nell'economia, in quanto controlla circa 250 società nei settori vitali. E questa è una cosa che accade spesso con le conformazioni statuali autocrate, dove l'esercito ha comunque sì un potere repressivo e di controllo, ma anche un potere economico molto forte. Questo è avvenuto in Algeria, è avvenuto anche in Etiopia con il Metek, e avveniva anche in Sudan, dove comunque l'esercito controllava appunto tantissime società nei settori vitali. E quindi il Sudan in questo momento è un momento estremamente critico, perché in qualche maniera la transizione in qualche modo dà un colpo di reni, oppure insomma c'è il rischio concreto poi di fronte alle sfide che deve affrontare il paese, che si ritrovi in una situazione di crisi e che l'esercito possa nuovamente ritornare in ballo pesantemente.
Sì, questo è il rischio grosso, insomma, dentro qualsiasi tipo di mobilitazione, compreso anche che, come ci ricordavi te, poi in questo momento ha anche un po' il consenso internazionale, no? È uscito fuori dalla lista dei paesi, dalla lista nera dei paesi cattivi. Per cui va bene reprimere i diritti umani al proprio interno. Io manderei un brevissimo stacco musicale e poi tornerei, proprio perché parlavamo di proteste e l'hai già accennato in realtà, alle primavera araba, quindi 2 anni dalla caduta di Bashir a 10 dalle primavere arabe, tutto adesso insomma è accaduto tutto questo periodo. Qui dicembre ovviamente sono diversi gli anni, però il mese era lo stesso, e ci ritorniamo un po' sulla Tunisia.
Ok.
Yeah, so I'm sorry.
noi torniamo in onda, ma non so se ho scelto il pezzo più adatto. Questo era un concerto dal vivo molto
sentivo che... un rock piuttosto, come dire, metal.
Sì, infatti,
un po' diverso dalle sonorità africane.
Sì, sì, infatti. Però, insomma, quindi è un pezzo di, è un concerto dal vivo di Ray Leva, che però, insomma, non conoscevo. Probabilmente tra i tanti che ce n'erano, ho preso quello meno adatto per parlare, insomma, di fondo, per dare uno stacco sull'Africa. E vabbè, vabbè, insomma, capita. Mi capita spesso di sbagliare con le musiche. Insomma, dicevamo, mentre cerco qualcosa di più adatto, passiamo dal Sudan alla Tunisia, quindi diciamo dalla rivolta di 2 anni fa alla primavera araba, di quelle che sono state chiamate, insomma, le primavere arabe di 10 anni fa.
10 anni fa, sì, perché poi in Tunisia, allora, Tunisia viene raccontata, diciamo così, come l'unico paese che è stato coinvolto dalle primavere arabe ad aver avuto un esito, come dire, democratico, tra virgolette, ma questo è tutto da verificare. Innanzitutto la rivolta nasce con quell'episodio di quel giovane Mohamed Bouazizi, che è di 26
sì,
anni,
ambulante,
si mette fuoco, fuoco l'ambulante, perché la sua merce fu sequestrata dai poliziotti, e questo avvenne a Sidi Bouazid, e il 17 dicembre le manifestazioni partono proprio da questo evento, insomma, caratteristico, tipico, che poi ha portato non solamente anche un processo di emulazione, perché furono tanti poi i giovani che durante quella stagione delle rivolte arabe imitarono questo ragazzo. Diciamo che la Tunisia adesso ha 10 anni dalla rivoluzione dei cosiddetti gelsomini, e in realtà si ritrova ad affrontare gli stessi identici problemi, perché celebra questo anniversario, però si ritrova ancora a combattere con tutte quelle problematiche per le quali il popolo tunisino era insorto, cioè c'è ancora la corruzione, il nepotismo, ci sono ancora una disoccupazione di massa, e quindi la Tunisia si sente un po' come quasi un bivio. Da una parte ci sono alcuni che rimpiangono il vecchio regime, dall'altro altri ancora che richiedono l'intervento dell'esercito addirittura, e le speranze che erano state portate avanti durante la rivoluzione, che erano appunto le parole d'ordine del lavoro, della libertà, della dignità, diciamo, di fatto di fronte alla cruda realtà sono un po' evaporati, e vista dall'esterno l'esperienza democratica di Tunisia sembra riuscita, perché ha garantito un'alternanza al potere, cosa che effettivamente era un po' estremamente rara in un mondo arabo, insomma, piuttosto monolitico dal punto di vista delle autocrazie. Però ciò non toglie che comunque le condizioni di vita dei tunisini siano cambiate granché, anzi sono piuttosto peggiorate, e tutto questo poi dovuto anche a un modello che è piuttosto ibrido, perché è un sistema politico che è a cavallo fra il potere parlamentare e il presidenzialismo, che è abbastanza anche incomprensibile, che è stato messo in piedi di fatto per soddisfare una classe politica il cui orizzonte sembra essere semplicemente la perpetuazione del loro potere. Diciamo che c'è una classe politica che continua a governare come se fosse una dittatura senza Ben Ali, sostanzialmente. Il presidente si trova di fronte al presidente che, per esempio, è stato eletto con tanti voti, ma che è incapace, che è nell'impossibilità in qualche maniera di governare, mentre invece c'è un capo del governo che, anche se non ha avuto una grande legittimità elettorale, invece concentra un grande potere nelle sue mani. E poi ci sono questi partiti che sono rappresentati nell'assemblea legislativa, che addirittura hanno una pratica di trasformismo, per cui ci sono alcuni, nello stesso partito ci sono alcuni personaggi dell'opposizione, altri invece nella maggioranza. Inoltre i risultati degli scrutini sono stati manipolati, nel senso che la Corte dei Conti ha attestato nel suo recente rapporto il fatto che tanti soldi provenienti dall'estero sono finiti nelle ultime elezioni legislative per permettere ad alcuni partiti politici di ottenere dei seggi parlamentari, quindi c'è una grande corruzione, senza parlare di alcuni magnati nella televisione, come è stato il caso durante la campagna presidenziale di Nabil Karoui, di Berlusconi tunisino, che possedeva insomma delle televisioni e anche delle associazioni caritatevoli che hanno strumentalizzato la miseria di larghe frange della popolazione. Inoltre la disoccupazione è intuplicata, il debito pubblico è esploso, i servizi pubblici naturalmente sono debilitati anche di fronte appunto anche qui e di fronte alla pandemia, insomma non riescono a dare delle risposte, c'è una precarietà diffusa. Inoltre la polarizzazione ormai si concentra quasi in tutte le classi sociali, per non parlare per soprattutto di contadini al di fuori delle grandi città. La classe politica sembra preoccuparsi soprattutto di altre cose. Nascono anche delle situazioni di tribalismo che in Tunisia effettivamente prima non si manifestavano, ma nascono anche perché poi tutti i settori sociali cercano in qualche modo di farsi sentire da un potere che è assolutamente sordo, tant'è che ci sono uomini politici che sembrano eterni, per esempio Rashid Ghannouchi, che è il presidente degli islamisti, che è lì insomma da tantissimo tempo, per non parlare poi anche della sinistra, per cui c'è una leadership di sinistra che vuole mantenere il proprio potere, fa le scissioni. E questo contagio autocratico si è esteso anche ai sindacati, che in teoria Lusette, che sono delle strutture piuttosto radicate, tant'è che Nureddin Tabubi, che è il segretario generale appunto dell'UGTT, cerca ancora di ottenere un ulteriore mandato. Quindi c'è una situazione di corruzione e soprattutto anche di completo distacco della popolazione dalla classe politica. La popolazione cerca in qualche maniera di organizzarsi attraverso varie associazioni che reclamano, associazioni che vanno dal fronte della salute al dialogo nazionale, che cercano in qualche modo un'associazione contro le violenze nei confronti delle donne, che cercano di unirsi, che cercano in qualche maniera di dare una voce alla società civile a questo scontento, però diciamo che non ottengono nessuna risposta. Le manifestazioni del 17 dicembre sono state delle manifestazioni molto estese e molto rabbiose, perché comunque in qualche maniera monta una rabbia, monta una distanza dalla classe politica, e quindi insomma una piazza che è piuttosto ribollente, anche perché la situazione economica è molto molto grave. Gran parte dei giovani tunisini sono costretti ancora una volta a emigrare, e quindi insomma c'è un disincanto rispetto a quella che è stata appunto la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini. C'è anche un altro aspetto che coinvolge anche l'Italia, che è un'inchiesta, che è uno scandalo in realtà, di rifiuti, che vede coinvolta un'azienda del posto e una società italiana. In pratica c'è un contratto che prevederebbe l'esportazione verso il paese nordafricano di 120 tonnellate di rifiuti, anche ospedalieri. Questa cosa è stata denunciata durante un programma televisivo piuttosto seguito, e quindi c'è un'infrazione sia delle normative tunisine che internazionale, ma c'è anche il sospetto che dietro questa affare ci siano dei giri di mazzette, tant'è che sono stati inquisiti il ministro degli affari locali dell'ambiente della Tunisia. Questo fenomeno di esportare rifiuti illegali dall'Europa in Africa è una pratica piuttosto diffusa, tant'è che il Baseless Network ha riferito che lo scorso anno i volumi dei rifiuti che sono stati trasportati in Africa sono pari a 350.000 tonnellate.
Tu dici di esportare dall'Europa all'Africa sicuramente, però se pensiamo anche alla nostra situazione interna, anche dal nord al sud, dalle zone più ricche alle zone più povere, insomma questo
è un processo diciamo così a specchio.
Sì.
E infatti si parla per l'Africa di un mercato criminale che vale quasi 20 miliardi di euro, e quindi si va dalle gomme gettate nella discarica a cielo aperto, ad altri rifiuti esausti rivenduti come nuovi, insomma c'è uno scandalo, in particolare in Tunisia, che ha coinvolto il ministro dell'ambiente Mustafa Al-Arwi, che è stato esautorato pochi giorni, e poi insomma c'è anche coinvolto anche diversi dirigenti e funzionari del ministero, dell'agenzia per la gestione dei rifiuti, e ci sono anche inchieste che quanto pare stanno indagando anche in Italia, quindi insomma, poi magari avremo occasione di parlarne.
Bene, guarda, prima di tornare sull'ultimo argomento, perché volevamo chiederti un po', insomma, notizie, chiarimenti su quello che sta accadendo in Centrafrica, uno stacco musicale, questa volta lo prendiamo però non dal web, onde evitare che ci arriva un altro concerto metallaro, ma prendiamo un CD fatto, insomma, nei campi profughi del Sahrawi, da musicisti italiani e musicisti sahrawi.
جمهور الكريم حيوا مقاتلين هما رمز التصميم البيهم تاخرين يا الجمهور الكريم حيوا مقاتلين هما رمز التصميم اللي بهم افتخرين والشارع والسنين وأقلام وزن الزاد بعد العشرين وأقلام وزن الزاد بعد العشرين أبطال الميزيكا أبطال المعلمين طالق زي مزيكا بطال المعينين حتى والمالين باب جنة صحوبين حتى والمالين باب جنة
Al solito questi pezzi sono lunghissimi, quindi io mi dispiace per chi ascolta la radio, ma li tronco brutalmente.
Sono poco radiofonici, diciamo.
Sì, sono poco radiofonici. Tempo. Mi dispiace perché poi in realtà, insomma, magari ascoltati con tranquillità interi danno anche un'altra percezione, appunto, della musica. No? E, ma noi vogliamo tornare in onda, insomma, prima di per dare spazio, insomma, ancora un po' alle notizie, e in particolare, come dicevo prima di questa pausa musicale, dalle notizie che ci arrivano, o meglio che non ci arrivano dal Centrafrica, perché ne parlavo con te, ma in realtà queste notizie è difficilissimo da trovare, non si trovano da nessuna parte, insomma, quindi a te la voce.
Non si trovano,
non si trovano neanche sui siti che normalmente parlano di Africa in italiano, eccetera, no? Per cui molto difficile.
In realtà, se poi peraltro invece la situazione in Centrafrica è una situazione che sta coinvolgendo altri attori internazionali, per cui la Russia, il Ruanda, la Francia, quindi insomma dovrebbe essere attenzionata, diciamo così, ma i riflettori della stampa e delle televisioni vanno altrove. Diciamo che in Centrafrica adesso si va verso la data del 27 dicembre, che è la data delle elezioni, ma questa data è stata motivo della ripresa degli scontri nel Sudafrica, nel Centrafrica, scontri che peraltro non hanno mai cessato di esserci fin dal 2012, perché ha continuato questa guerra a bassa intensità. Il Centrafrica è uno dei paesi più poveri del mondo, ma ricco, come al solito, di risorse quali diamanti e l'oro, e quindi è travagliato da una guerra civile che è iniziata nella prima fase nel 2004-2007 e poi è riesplosa nel 2012, quando si sono formati da una parte una SELECA, che vuol dire unione in Sango, la lingua del posto, composta soprattutto da ciadiani, sudanesi, naturalmente anche centroafricani, che si è rivoltata contro il presidente François Bozizé, e dall'altra poi gli anti-Balaka, che si sono opposti a questa rivolta, e diciamo che poi questa guerra civile era stata ammantata anche da sfumature religiose, perché i Seleka appartenevano, diciamo così, ai musulmani, erano musulmani, gli anti-Balaka cristiani, ma come al solito dietro queste divisioni religiose si celano interessi molto molto più concreti, che hanno a che vedere con la spartizione delle ricchezze del territorio. Peraltro all'interno di questa guerra civile i francesi sono intervenuti l'ultima volta, sono intervenuti ben 7 volte dal 1960, da quando il Centrafrica è indipendente, con l'operazione Tangaris, che peraltro è stata anche accusata di violenze nei confronti di bambini e di donne. Insomma, c'è stato uno scandalo vero e proprio che ha coinvolto anche parte delle truppe dell'ONU che facevano parte di questa operazione Tangaris. Forse il Centrafrica, alcuni lo collegano anche con Bokassa, che era imperatore, perché di fatto il Centrafrica è stato il primo, Bokassa si è proclamato imperatore con una peraltro sfarzosissima cerimonia, e in questa cerimonia c'erano anche presenti Giscard d'Estaing, che è deceduto recentemente, ma naturalmente quando si parla degli ex presidenti deceduti si scorda delle loro imprese, e una di queste, di Giscard d'Estaing, oltre ad essere il gran sostenitore della Françafrique, è stata anche quella dello scandalo dei diamanti di Bokassa, perché Bokassa gli aveva elargito, diciamo così, dei diamanti a sostegno del suo potere feroce in Centrafrica, che era diventato uno dei pilastri della Françafrique. Quindi una storia travagliata questa della Repubblica Centrafricana, e adesso la situazione è ancora più complicata, perché c'è questa elezione in corso del presidente in carica, si chiama Faustin Archange Touadéra, che è in carica dalla primavera del 2016, e il suo oppositore è proprio quel François Bozizé, che era stato uno dei protagonisti della guerra civile, che è stato in esilio, è tornato dopo 6 anni di esilio voleva presentarsi come oppositore a Touadéra, che è sostenuto dai ruandesi e dai russi, perché i russi hanno trovato nel Centrafrica il grimaldello per entrare, diciamo così, in quella zona di influenza che fino adesso era invece appannaggio dei francesi. I russi sono presenti con dei mercenari che fanno riferimento al battaglione Wagner, che peraltro si è distinto negli interventi, come dire, in qualche maniera mascherati dei russi anche in Siria e anche in altri scenari di guerra, e quindi sostengono apertamente il presidente in carica. Bozizé ha provato a ripresentarsi, ma la Corte Costituzionale ha stabilito che non aveva i requisiti per presentarsi, quindi si è alleato con i ribelli che peraltro proprio in questi ultimi tempi si sono uniti e sono diventati sono diventati un gruppo che si chiama Coalition des Patriotes pour le Changement Sepese. E quindi si sono fusi il 17 dicembre e hanno portato avanti questa offensiva e richiedono esplicitamente che le elezioni vengano rinviate e che quindi cercano di attaccare il potere del presidente. E peraltro stanno cercando di accerchiare militarmente proprio Bangui, la capitale, tant'è che i ribelli dell'UPC sono arrivati praticamente a circa 300 km a nord-est di Bangui, occupando la quarta città del paese. Dall'altra parte ci sono le forze armate centrafricane che sono assistite appunto dai soldati russi e dai soldati ruandesi, perché Kigali comunque ha anche degli interessi molto forti nella zona, in seguito anche ai traffici di oro e di diamanti e di esportazioni di queste ricchezze del sottosuolo del Centrafrica. C'è anche una presenza che ancora rimane dei caschi blu, che però insomma sono piuttosto preoccupati, almeno a sentire le dichiarazioni del portaparola della presenza ONU, della MINUSCA, così si chiama in Centrafrica, perché appunto la situazione si sta degradando sempre di più e chiaramente i cittadini centrafricani sono molto preoccupati, perché vedono all'orizzonte uno scenario simile a quello del 2013, che ha portato una guerra civile sanguinosissima, con migliaia di morti, violenze brutali e tantissimi profughi, tant'è che almeno 200.000 persone non sono riuscite neanche, non riusciranno neanche a votare, perché poi peraltro queste elezioni sono state organizzate, come dire, fra virgolette, a tutti i costi, tant'è che i tablet che serviranno per le elezioni insomma sono arrivati solamente in parte. Insomma, è chiaro che saranno elezioni che non danno nessuna garanzia dal punto di vista, come dire, della correttezza istituzionale, ma evidentemente c'è una volontà politica di farle a tutti, tutti i costi. C'è una volontà di sostenere il Touadéra, perché Touadéra si è fatto garante chiaramente degli interessi sia da una parte geopolitici dei russi, economici dei ruandesi, e comunque non dispiace neanche ai francesi, mentre invece Bozizé è un rappresentante di un vecchio potere che in questo momento da una parte cerca di spingere con la rivolta armata, dall'altra comunque François Bozizé si è rassegnato a non essere più candidato e sostiene invece un altro candidato che di fatto è un paravento del suo potere. Quindi bisognerà vedere cosa accadrà. La situazione in realtà si sta deteriorando sempre di più, gli scontri continuano, Bangui rischia di essere accerchiata, le elezioni sono il 27 di dicembre, ma lo scenario è piuttosto incerto.
Pronto, mi senti?
Pronto? Eccoci qua.
Sì, no, per un attimo non ti ho sentita più. Beh, penso che insomma possiamo anche, hai fatto un quadro, ora dobbiamo, non so se è il caso di dire, dobbiamo aspettare che succede questa domenica, 27 dicembre,
sì.
Però insomma mi sembra che il quadro che hai fatto non lascia purtroppo molte speranze. No. Io credo che possiamo chiudere qua, anche perché insomma... sicuramente insomma noi ci eravamo riproposti di fare un'analisi magari a mente un po' più fredda di tutta questa tornata elettorale, no? Che c'è stata in diversi paesi africani, magari insomma riprendendo questo spazio, prendendoci un po' di tempo, insomma dopo, nell'anno nuovo, nel 2021 appunto, possiamo fare un punto e una valutazione forse se ti va anche, no? Rispetto, sì, ai certo, cambi, non cambi e quello che sta succedendo, quello che raccontiamo insomma almeno ogni 15 giorni che avviene in Africa.
Sì, poi sono situazioni che più o meno hanno uno schema che si ripete, ma poi in realtà questi cambi elettorali alla fine non mutano granché la situazione reale, concreta, dei cittadini di questi paesi. Però sì, sicuramente potremmo fare anche tracciare un filo che in qualche maniera
che sappia leggerli non solo come cambiamenti interni, ma perché tu hai raccontato oggi, ma l'abbiamo raccontato anche altre volte, poi tanto ci sarebbe da raccontare, oggi non voglio neanche affrontarlo, ad esempio sull'uso di alcuni sistemi di controllo tramite app digitali, sono uscite delle denunce da parte di un laboratorio di cittadini, mi pare canadesi o quant'altro, dell'uso di software israeliani dati parecchi paesi africani, sì, proprio certo, per controllare la propria popolazione, perché poi sì, d'altro così almeno ufficialmente non devono chiudere internet, però bloccano o tracciano tutti coloro che protestano, organizzano le proteste, così come sì, è stata adesso.
C'è una presenza securitaria dell'industria militare israeliana molto
sì,
forte.
Sì, sì, quello Israele si difende dicendo che sono, come dire, private queste società. Il problema è che la stessa Amnesty International in Israele ha fatto una contestazione, perché poi anche i privati, per poter esportare questo tipo di software, hanno bisogno delle licenze del pubblico, no? Come il privato che vende armi, tra virgolette, quindi ha bisogno di un ok dello Stato, e gli viene chiesto appunto di non esportarlo nei confronti di quei regimi africani che sono a tutti gli effetti regimi dittatoriali, insomma, che non rispettano, tra virgolette, dico io, i diritti umani. Quindi tanto dovremo andare a vedere di quanti interessi politici ci sono dietro da un punto di vista internazionale, con attori in gioco anche un po' diversi da, diciamo, dagli storici colonizzatori, mettiamola così.
Sì, poi non ci sono solamente, sono anche dei personaggi privati israeliani, dei manager che hanno una importanza e un peso spropositato, soprattutto per esempio in Congo, e quindi che in qualche maniera poi portano anche con sé gli interessi di Israele, quindi anche lì bisognerebbe un po' andare a analizzare il ruolo di questi personaggi, che non sono esattamente pubblici, ma pur essendo privati comunque hanno un ruolo fondamentale.
Bene, io ti ringrazio di nuovo, insomma, per questo quadro. Noi ci sentiamo fra un anno, il prossimo anno,
ci
non fra un anno,
il prossimo anno. Speriamo che vada meglio di quello che è passato. E quindi,
beh, come dire, la speranza è l'ultima a morire, ma la lotta decisamente dà una spinta. Cioè, certo, la nostra capacità poi di mettere delle azioni correttive in atto dà anche alla spinta perché questa speranza si realizzi. Quindi certo, un abbraccio non virtuale, come si dice quando stai sulle onde, vabbè, insomma, non mi viene il
un abbraccio comunque.
Sì, un abbraccio comunque a distanza, che però non è virtuale ed è voleva essere
sostanziale.
Insomma,
è sostanziale, vabbè, siamo quasi fisico, dai.
Sì, appunto, perché non siamo su web, siamo sulle onde sonore, quindi è un'altra cosa, non saprei come dirla. Comunque, insomma, anche a te, anche a voi, insomma, a chi ti sta intorno, alle persone a te care, insomma, un augurio di un anno nuovo che inizi differentemente.
Sì, che inizi meglio, va bene. Ciao.
Ma io meglio non anche lo pronuncio, dico almeno differente.
Almeno differente. Faremo il possibile per renderlo differente, dai.
Va bene, ok. Ciao, va e ancora bene. Grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao.
Ciao. Ciao.